Così la esposizione del Vangelo di Marco, i versetti dal 31 al 38, Marco 8, 31, 38. Così dice la parola del Signore. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso, e dopo tre giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro, dicendo: «Vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Chiamata a sé la folla, con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli». Amen. Nelle nostre ultime esposizioni del capitolo 8 del Vangelo di Marco abbiamo osservato che il Signore Gesù portò i suoi discepoli in un luogo relativamente isolato e li indusse a riconoscere apertamente, ovvero li indusse a confessare che Egli è il Cristo, l'unto di Dio, il Messia, colui che era stato promesso come Salvatore e Redentore dell'umanità intera. E subito dopo abbiamo visto che il Signore volle dare una ulteriore rivelazione della sua persona, del suo futuro e quindi della sua vicenda, possiamo dire, personale, e dell'opera di salvezza che avrebbe compiuto soffrendo per pagare il prezzo del riscatto del popolo di Dio di tutti i tempi. Domenica scorsa poi abbiamo notato che questo pensiero che il Cristo soffrirebbe, che il Messia sarebbe stato un servo sofferente, rifiutato e rigettato dagli uomini, ecco, questo pensiero turbò la mente di Pietro, che si aspettava di avere, come tanti altri a quell'epoca, nel Messia un conquistatore politico, un dominatore di successo e non un uomo disprezzato e abbandonato da Dio e dagli uomini. E certamente abbiamo notato che Pietro, seppure in perfetta buona fede, però espresse una opinione satanica. Gesù ha detto: «Vattene via da me, avversario, nemico, Satana». Perché questa opinione e questo desiderio di Pietro era che tutto ciò non dovesse mai avvenire. Se Cristo non avesse sofferto, se non fosse stato rigettato dagli uomini, la salvezza dell'umanità, la salvezza del popolo di Dio non si sarebbe compiuta. Un pensiero e un desiderio certamente satanici. Quindi abbiamo riflettuto domenica scorsa in particolare sulla replica del Signore a Pietro, che lo rimbrottò affermando che la mentalità di Pietro nell'esprimersi in quel modo non aveva nulla di divino, ma che aveva ragionato alla maniera degli uomini. Tu non hai il senso delle cose di Dio, non hai la mentalità divina, hai una mentalità, un modo di pensare, il senso delle cose degli uomini. Rifiuti la sofferenza, rifiuti la perdita, rifiuti l'umiliazione, mentre sofferenza, perdita e umiliazione sono le vie che portano alla gloria, alla beatitudine e alla vera ricchezza. Ora, questa mattina continuerò ad esporre questo paragrafo dal versetto 34 in poi, dove notiamo che Gesù pronuncia alcune parole non più alla ristretta cerchia dei discepoli, dei dodici, ma chiama a sé la folla. Rileggiamo questi versetti, o riascoltate questi versetti. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, quindi era un discorso fatto alla cerchia più ampia dei suoi discepoli, ma c'erano anche i dodici e queste folle che si radunavano intorno a Cristo spesso, soprattutto in questo periodo del suo ministero, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Ecco, queste parole possono significare una cosa sola. Molte volte si discute intorno ai vari significati, sensi della scrittura, ma credo che parole così chiare, schiette da parte di Cristo, non dovrebbero lasciare nessuno nel dubbio. Cosa significa? Possono significare semplicemente che per essere discepoli di Cristo, ovvero dei cristiani, questo significa, discepoli di Cristo, bisogna rinunciare a se stessi, morire a se stessi e seguirlo. E questo messaggio ha certamente un'applicazione per ciascuno dei presenti. Servirà per coloro che non hanno ancora confessato Cristo pubblicamente, che si vergognano di Cristo, perché è questo quello che Gesù afferma quando all'ultimo versetto di questo paragrafo dice: chi si sarà vergognato di me davanti agli uomini, il Padre si vergognerà di lui. Ecco, chi non confessa pubblicamente Cristo si vergogna di Cristo. Certamente questa ha un'applicazione per chi non ha fatto pubblica confessione di essere un cristiano, di seguire Cristo. Ha anche una applicazione che sarà di utilità, di incoraggiamento per la nostra sorella che oggi sarà battezzata, per testimoniare pubblicamente e senza vergogna dinanzi a Dio, agli uomini, alla Chiesa, alla sua stessa coscienza, la sua fede in Cristo. Ed è di grande valore anche per coloro che sono già dei cristiani, perché ci ricorda una verità fondamentale sulla quale la vita cristiana è edificata e si sviluppa. Discepoli di Cristo, cristiani, fratelli, sorelle, il modo in cui la vita cristiana inizia è lo stesso modo in cui la vita cristiana continua e si perfeziona. Se dobbiamo iniziare rinunciando a noi stessi e prendendo la nostra croce, dobbiamo continuare ogni giorno a rinunciare a noi stessi e prendere ogni giorno la nostra croce, fino al giorno in cui la croce sarà deposta per essere incoronati della corona di gloria e di giustizia che il Signore darà a tutti quelli che lo amano. ma su questa terra, fin quando saremo da questa parte del cielo, tutti i cristiani dovranno ricordarsi, devono ricordarsi che la nostra vita è una vita di continua rinuncia a noi stessi, abnegazione, è un cammino portando la croce in spalla, come abbiamo cantato, con la croce in spalla. Quindi Gesù disse che per essere suoi discepoli bisogna rinnegare se stessi, parlò della necessità, quindi della abnegazione cristiana, così viene definita, che è una delle dottrine più trascurate al giorno d'oggi, delle quali si sente parlare molto poco, e che invece questa mattina la parola del Signore ci richiama ad avere, a considerare. Questo è uno dei buoni e salutari effetti della esposizione continua della Scrittura. Quando si predica l'intera Scrittura, dal versetto 1 del capitolo 1 di un libro fino all'ultimo versetto dell'ultimo capitolo, ci si imbatte in dottrine che generalmente potrebbero essere facilmente sorvolate, perché antipatiche. E in questi tempi in cui gli uomini sono, per usare un'espressione biblica, amanti di se stessi e dei piaceri invece di Dio, in questi tempi di edonismo sfrenato, questa dottrina è necessaria, soprattutto se consideriamo quello che ha detto Gesù, che è una condizio sine qua non, una condizione indispensabile per essere suoi discepoli. Quindi, che cosa significa? Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. Il Nuovo Testamento conosce due parole per esprimere l'idea di rinunciare o di negare. Quando si è in opposizione con qualcuno, ci sono due parole. Vi risparmio il tempo, il verbo greco non è molto importante. Una parola significa appunto rifiutare o anche disonorare una persona o qualcosa, viene utilizzata per esempio in Matteo 10:33, dove dice: chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo negherò praticamente davanti al Padre mio che è nei cieli. O viene utilizzato anche quando Pietro nega di conoscere Cristo, vi ricordate nella notte in cui Gesù fu tradito? E questa parola è anche utilizzata, per chi ama il greco dico che è il verbo arneomai, è utilizzata anche per quando si parla dell'insegnamento eretico che disonora Dio e la persona di Cristo, in seconda Pietro 2:1, in Giuda 4, negano Cristo. Ecco, questi eretici, dicono gli apostoli. O anche per non accettare qualcosa che viene offerta. Nell'epistola agli Ebrei, al capitolo 11, il versetto 34, in senso positivo è scritto che, parlando di uomini di fede, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ecco, negarono queste cose, non accettarono la loro liberazione, e più avanti al versetto 35 furono torturati perché non accettarono la loro liberazione, negarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Ma poi c'è un'altra parola che è più forte in greco, ed è lo stesso termine, lo stesso verbo con un prefisso, ed è il verbo aparneomai, che significa negare interamente, rinnegare, che poi appunto viene tradotto in latino appunto abnegare, dalla quale la parola abnegazione, negare interamente, noi l'abbiamo avuta. E questa è la parola che noi abbiamo in questo testo. Se uno non rinnega interamente, non rinuncia interamente a se stesso e non prende la sua croce e mi segue, non può essere un mio discepolo, dice Gesù. Ecco quindi che cosa significa. Questo verbo ci è impiegato in questo passo e negli altri due passi paralleli di Matteo 16, 24 e Luca 23, e significa anche, come hanno tradotto altri, deporre, rigettare se stessi. Descrive uno svuotamento, un annichilimento di colui che segue Cristo. Se uno non annichilisce se stesso, non si svuota completamente di se stesso e non viene dietro a me prendendo la sua croce, non può essere un mio discepolo. Questo sta dicendo Gesù. E in che senso bisogna rinnegare se stessi per essere discepoli di Cristo? Bene, prima di tutto significa che dobbiamo rinunciare, necessariamente negare, rifiutare, deporre tutto ciò che è peccaminoso nella sua natura. Ecco, tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio. Deporre tutto ciò che noi possediamo, che va in conflitto di interesse con Cristo, tutto ciò che perfino possediamo per amore di Cristo, e dobbiamo essere disposti, se vogliamo essere Suoi discepoli, questo ci dice Gesù, di metterlo da parte, di considerarlo meno importante. Cristo, essendo ricco, si è fatto povero affinché noi che eravamo poveri potessimo diventare ricchi. E questo è un esempio per ciascuno di noi. Ma darò adesso alcuni esempi pratici, sono parecchi, quindi sicuramente qualcuno lo eviterò, in cui noi cristiani o i cristiani o coloro che vogliono essere cristiani devono rinnegare se stessi per seguire Cristo. Prima di tutto, per essere dei cristiani, noi dobbiamo rinnegare o deporre o svuotarci di un modo di pensare che è anticristiano, di una logica anticristiana. Sarà forse, cosa voglio dire, che dobbiamo evitare di pensare? No, Dio ci ha dotato di una mente affinché la utilizziamo. Lo dico spesso, Dio non ci ha dato una testa affinché ce la svitiamo e la mettiamo da parte, né quando lavoriamo, né quando preghiamo. Dio ci ha donato la facoltà dell'intelletto e la logica, la capacità di ragionare, di apprendere, affinché la utilizziamo. Ma c'è un modo di ragionare che è umano, il senso delle cose degli uomini, che è contrario alla mentalità che Dio vuole che noi abbiamo. Pietro aveva appena commesso questo errore. Pietro diceva: no, non avvenga mai che tu debba soffrire. Mentre era necessario, Gesù aveva detto, è necessario che il figlio dell'uomo soffra e muoia. Dobbiamo imparare che le verità cristiane, le dottrine cristiane, sono molto più grandi di quello che la nostra mente possa giungere a comprendere. Dobbiamo ammettere che Dio è una persona al di sopra della nostra comprensione, che è ineffabilmente misterioso. Quando ascoltiamo alcuni che reagiscono contro la dottrina della Trinità, perché lo fanno? Perché dicono: com'è possibile concepire un unico Dio in tre persone e che i tre, pur essendo distinti, non sono separati? E come si può concepire che c'è un solo Dio se il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio? Noi diciamo che ci sono tre Dio, ma voi dite che i tre sono Dio, ma pure Dio è uno solo. La dottrina della Trinità è assolutamente al di sopra della logica umana. È incomprensibile. Perché molti non l'accettano? Non perché non sia chiaramente rivelata dalla scrittura, perché la Bibbia ci dice che il Padre è Dio, così come ci dice che il Figlio è Dio, così come ci dice che lo Spirito Santo è Dio. Eppure la Bibbia ci dice che c'è un solo Dio e non tre Dii. Allora, dobbiamo deporre il nostro limitato modo di ragionare, se vogliamo essere cristiani. La dottrina della Trinità risulterà per sempre, almeno fino a quando saremo su questa terra, ma credetemi, io penso perfino quando saremo nel cielo, perché Dio è infinito e noi non lo saremo mai, non giungeremo mai a comprendere l'infinito. Comunque sia, è chiaro che nella scrittura ci sono delle dottrine rivelate che sono inconcepibili per la logica umana. La dottrina delle due nature di Cristo nell'unica persona, la dottrina della risurrezione dei corpi, la dottrina dell'elezione divina, sono insegnamenti della scrittura che, pur chiaramente espressi, non potremo giungere a comprendere al 100%. Cristo, Gesù, ci dà un insegnamento su come ci dobbiamo comportare. Quando, vi ricordate, leggiamo nel Vangelo di Matteo che egli esultò per lo Spirito Santo e disse: Padre, io ti lodo perché tu hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. E poi spiega perché Dio nasconde ad alcuni e svela ad altri, perché Dio nasconde ai migliori, ai più alti, ai più eccelsi, ai savi, agli intelligenti, e invece fa comprendere, rivela, mostra ai piccoli fanciulli disprezzati, non importanti, non cose grandi, non le cose che sono, le cose disprezzate, le cose che non sono, dirà l'apostolo Paolo in Prima Corinzi 2. Perché? Gesù risponde: perché così ti è piaciuto. E questo pone fine a ogni questione. A Dio così è piaciuto. Se vogliamo essere discepoli di Cristo, dobbiamo rinunciare a un certo modo di pensare che ci fa continuamente sollevare dei dubbi e presenta il nostro io dinanzi alla volontà di Dio. Non si può essere cristiani se non si riceve così com'è la parola di Dio, la scrittura. Dobbiamo, per essere discepoli di Cristo, dobbiamo rinnegare la nostra personale volontà, la nostra personale giustizia. Ci sono persone morali, persone per bene, che non entreranno mai nel cielo. Questo è quello che impariamo dalla scrittura. Vi ricordate di quell'uomo, della parabola che Gesù raccontò, la parabola del fariseo e del pubblicano? Quell'uomo, il fariseo, noi facciamo presto a bollarlo come un delinquente, ma se l'avessimo potuto osservare avremmo perfino desiderato di essere amici di una tale persona. Un uomo religioso, un uomo che prega, un uomo che digiuna, un uomo generoso che dona la decima, che si poteva vantare di non essere adultero, di non essere ladro, di non essere bugiardo, ma che non si poteva vantare di non essere orgoglioso, perché si vantava della sua giustizia personale. E Gesù ha detto che quest'uomo se ne andò a casa senza ricevere il perdono da parte di Dio. Non se ne andò a casa giustificato. Chi andò a casa perdonato era un pubblicano che aveva confessato semplicemente di non avere nulla da offrire a Dio. E gli disse: abbi pietà di me, che sono un peccatore. La nostra personale moralità La nostra giustizia, dice il profeta Isaia, è un panno sporco dinanzi a Dio. E usa l'immagine della cosa più immonda che possa esserci poteva esserci per un ebreo, un panno sporco. Rinnega te stesso. Riconosci che in te non c'è né potrà mai esserci alcunché che possa da Dio essere valutato tale da essere ricompensato con la vita eterna. Rinuncia alla tua giustizia, perché per seguire Cristo bisogna ricevere la giustizia di un altro, la sua giustizia. La salvezza cristiana, il Vangelo cristiano, è proprio questo, è l'annuncio che la nostra giustizia, non essendo sufficiente, non potrebbe mai pagare il debito che abbiamo accumulato dinanzi a Dio. Ma ecco Dio che viene ad offrire in dono gratuitamente ciò di cui manchiamo, la giustizia di Cristo. E sulla croce si è verificato un doppio scambio. I peccati nostri sono stati portati da Cristo e la sua giustizia è stata trasferita su tutti quelli che credono in Lui. Rinuncia alla tua giustizia. Per riempire una bottiglia bisogna che prima si svuoti. E una bottiglia vuota non è vuota. È piena d'aria, come tanta gente, palloni gonfiati. E se non si svuota, potete riempire un palloncino pieno d'aria, non ci riuscirete mai. Come non potete riempire una bottiglia piena d'aria. Affinché si riempia di qualunque liquido, è necessario che l'aria vada fuori. Volete fare questo esperimento? Riempite una bottiglia a testa in giù. Non entrerà neanche un goccio d'acqua. Ma se prendete una bottiglia e la immergete in questa vasca, quando l'acqua entrerà, nella misura in cui entrerà l'acqua, le bollicine usciranno dall'acqua, dalla bottiglia. E questa è la dimostrazione che per essere ripieni di Cristo dobbiamo essere svuotati di noi stessi. Rinuncia alla tua giustizia, alla tua moralità. Noi ti possiamo vedere e valutare e giudicare come una brava persona. E chi di noi potrebbe dire di te che sei un delinquente, un assassino? Ma quello che conta non è tanto quello che noi diciamo di te, è quello che Dio dice di te, come Dio ti vede e come Dio vede tutti gli uomini, peccatori e bisognosi di quello che non avranno mai la possibilità di dargli, della giustizia che egli richiede. Bisogna rinnegare e diffidare delle nostre risorse e delle nostre abilità. Per seguire Cristo bisogna completamente rimettersi a Lui, abbandonarsi a Lui. Pietro era un uomo che aveva tante virtù, ma mostrò in più di un'occasione di essere un uomo pieno di sé e orgoglioso. In una certa occasione Gesù gli disse: Pietro, so quello che ti succederà fra un po', prima che il gallo canti tu mi avrai già rinnegato 3 volte. E Pietro disse: non, questo non avverrà mai. Se ci sarà qualcuno che ti rinnegherà, che ti abbandonerà, saranno altri, non io Signore. E cadde miseramente, sapete la storia di Pietro, dinanzi a una donna non riuscì a confessare Cristo con coraggio. Perché? Perché confidava in se stesso, confidava nelle sue risorse, nelle sue abilità, e venne meno. Non insuperbirti, dice la parola del Signore, ma temi. I migliori sono caduti quando hanno creduto di stare in piedi a causa delle loro virtù. Chi sta dritto in piedi badi di non cadere. Sono tutti precetti del Vangelo questi. Vi ricordate la storia di quell'uomo, un'altra storia tragica dell'Antico Testamento, Sansone, un uomo forte, capace di uccidere migliaia di persone con una mascella d'asino, più potente di una mitragliatrice nelle sue mani, ma erano le sue mani, era la sua forza, era la forza di Dio. E quando Sansone credette di poter compiere ciò che aveva compiuto nel passato, quando Dio era con lui, si ritrovò debole come tutti gli altri uomini. Per seguire Cristo bisogna rinunciare alle proprie risorse, alle proprie abilità e rinnegare e rinunciare all'alta opinione che si ha di se stessi. Vorrei dire ancora qualcos'altro e non mi dilungherò ancora questa mattina. Per seguire Cristo bisogna rinnegare l'amore delle comodità. E questa è una di quelle idee che ci tocca sul vivo, proprio noi in particolare, che viviamo in un'epoca in cui la tecnologia e il progresso ci ha dotati di molte comodità. Se abbiamo un mal di testa, non consideriamo peccato, e in realtà non lo è, prendere un antidolorifico. Se abbiamo caldo accendiamo un condizionatore e stiamo freschi, se abbiamo freddo accendiamo i riscaldamenti e stiamo caldi. E così noi siamo abituati e ci siamo assuefatti talmente ad avere le comodità che non appena una comodità ci viene meno, viene a mancare, ci sembra che il mondo ci crolli addosso. Eppure, per essere cristiani, dobbiamo ricordarci che molte volte per fare del bene e per compiere la volontà di Dio è necessario soffrire, essere disposti a soffrire. Pietro, Paolo, Matteo, Marco e gli altri apostoli per seguire Cristo hanno lasciato le loro comodità. Pensiamo a Pietro che ha lasciato la sua piccola azienda di pesca, la sua famiglia. Paolo, pensiamo alle sofferenze che ha dovuto patire per amore del Vangelo. Cristo ci dice che per essere suoi discepoli bisogna essere disposti a prendere la croce. In altri termini, essere disposti a soffrire, a patire la mancanza di conforti e comodità. Ci sono persone che non sono disposte a farlo, e chi non è pronto e disposto a far questo non sarà disposto ad essere un discepolo di Cristo. Negare ogni impietà. E l'apostolo, rinnegare noi stessi significa anche giungere a rinnegare o a mettere in secondo luogo rispetto a Cristo perfino le nostre relazioni più care. Gesù stesso ha detto che per essere suoi discepoli chi avrebbe amato perfino moglie, figli, padri, madri, mariti, più di lui, non è degno di lui, non sarebbe stato degno di lui. Abbiamo la parola del Signore che ci ordina di onorare i genitori, ma Cristo ci dice che se c'è una persona che ama di più i propri genitori di quanto ama Cristo e il Vangelo, non è degno di lui. Rinnegare tutto, rinnegare noi stessi, significa anche rinnegare i nostri beni più cari, perfino le nostre relazioni più intime. E in ultimo, e concludo, rinnegare noi stessi per seguire Cristo significa rinnegare la nostra stessa vita. In una sola parola, e tutto questo: prenda la sua croce e mi segua. Vedete, Le sofferenze per Cristo devono essere libere, spontanee. Chi soffre contro la propria volontà sopporta la croce, ma chi soffre volontariamente la prende. La sofferenza fa parte della vita cristiana, ne abbiamo parlato domenica scorsa e continueremo a parlarne. L'apostolo Paolo scrive a Timoteo, seconda Timoteo 2:12, se soffriremo con lui altresì regneremo. La sofferenza è parte essenziale della vita cristiana. Come ha trionfato Cristo? Ha trionfato soffrendo. Qual è stata la sua vittoria? In quale modo egli ha schiacciato il capo del serpente? Lo ha schiacciato morendo sulla croce. Le sofferenze fanno parte della vita cristiana. E chi morirà per Cristo? Soltanto coloro che sono morti a se stessi. Il cristianesimo ha prodotto una grande quantità di martiri, perché i cristiani seguono l'esempio del loro maestro. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore porta molto frutto. Perciò non abbiate paura di perdere tutto, perfino la vita, perché tutto ciò che perderemo per amore di Cristo e del Vangelo si moltiplicherà e diventerà 100 volte tanto su questa vita, e poi sarà la vita eterna nel cielo. Rinnegare noi stessi è necessario. Non puoi avere questa vita e quella a venire. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, dice l'apostolo Giovanni, perché chi ama il mondo, l'amore di Dio non è in lui. Rinnegare noi stessi è necessario. È necessario. Che cosa ci distingue da Satana? Cosa ci distingue dai demoni? Pensateci. Giacomo dice che i demoni credono che c'è un solo Dio. I demoni tremano. Sono presi da grande timore dinanzi a questo unico Dio. Ma i demoni rimangono ribelli, non rinunciano a se stessi, rimangono nella durezza della loro volontà. Non si sottomettono a Cristo, non si sottomettono a Dio. Ciò che ci distingue dai demoni è proprio l'abnegazione cristiana. Rinnegare noi stessi è ciò che rende credibile la nostra professione di fede. È un segno del cristianesimo sincero e dimostra la vera umiltà, la vera fede, il vero amore. Da che cosa si vide la fede in Abramo? Si vide proprio dal fatto che egli seppe rinnegare a se stesso quando Dio glielo chiese. Quando Dio chiese ad Abramo, dammi il tuo figlio, l'unico tuo, colui che tu ami, Isacco, come rispose Abramo? Rinnegò se stesso, rinnegò la speranza di avere una progenie, rinnegò la speranza di vedere realizzate le gloriose promesse per il futuro. Fu disposto a dare ciò che di più caro aveva. Perché? Semplicemente perché Dio glielo chiedeva. E non si fece troppi problemi. Vedete, se Abramo fosse stato uno di questi ragionatori, no? Avrebbe detto, ma com'è possibile che questo Dio prima mi dà e poi mi chiede? Ma com'è possibile conciliare queste due volontà in Dio? Lui ha promesso che mi avrebbe dato una progenie, adesso mi chiede questa progenie che mi ha dato. C'è contraddizione nella mente di Dio. No, Abramo ragionava in un modo diverso. La fede ragiona in un modo diverso. La fede non vede contraddizione nelle richieste di Dio. Si prostra, adora e ubbidisce. Rinnega te stesso. è indispensabile anche per vivere in pace in questo mondo. Quanti problemi si risolverebbero se fossimo capaci di rinnegare noi stessi? Sto pensando a quello che l'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, che erano così spirituali, o dovremmo dire spiritualoidi, pieni di doni, ma non erano capaci di sopportare un torto da parte di un fratello, di una sorella, magari di una moglie o di un marito o di un genitore o di un figlio. E andavano a finire in tribunale e litigavano tra loro per cose tutto sommato futili. Non erano capaci di sopportare qualche torto, qualche danno, di rinnegare se stessi. Quanto la nostra vita sarebbe migliore anche a livello orizzontale se invece di arrabbiarci quando qualcuno non ci dà la precedenza o sembra che voglia prevaricare le nostre prerogative, i nostri diritti, fossimo capaci di essere pazienti. Rinnega te stesso come un buon cristiano, un buon soldato di Cristo. Si può essere soldati senza rinnegare se stessi, ma non si può essere buoni soldati senza rinnegare se stessi. Chi ha fatto il militare ormai non è più obbligo la leva, ma chi ha fatto il militare lo sa. I soldati essenzialmente sono diversi, si differiscono o si possono raggruppare in queste due categorie: i buoni soldati e i soldati. I buoni soldati sono quelli che fanno il loro dovere con gioia, con zelo, e sono disposti a dare se stessi per il bene della loro causa, della causa che hanno abbracciato. Gli altri sono quelli che si trascinano, che cercano di evitare sempre i servizi, che fanno fare agli altri quello che potrebbero fare loro. E così è nella vita, e anche nella vita cristiana. Si può essere buoni soldati di Cristo soltanto se siamo disposti a rinnegare noi stessi. Questa mattina vogliamo rallegrarci insieme alla nostra sorella che si rallegra, insieme agli angeli del cielo che si rallegrano, perché c'è qualcun altro che questa mattina vuole pubblicamente affermare che non si vergogna di Cristo e che ha preso la sua croce, la croce che Cristo le ha dato, per, rinnegando se stessa, seguire il Salvatore. Che Dio possa benedirti, sorella Giacinta, che Dio possa benedire ciascuno di noi che seguiamo il nostro Salvatore morto e risuscitato. Amen. Chiniamo il capo.